Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Due domande da considerare oggi, entrambi estremamente importanti. Prima di tutto, qual è la tua reputazione? Cosa vedono gli altri in te? Quando le persone parlano di te o pensano a te, cosa pensano? Cosa dicono? Cosa viene in mente? Che profumo lasci dopo che tu sei stato con altre persone? Lasciamo tutti un profumo. Quale? Parlerebbero di te, se parlassero in modo onesto, wow, lei è presa con suo Cristo. Lui pensa sempre al suo Dio. Lo consuma. E guardo dire, è bello stare con lui, con lei, perché ama gli altri. E si impegna, era una persona onesta. E cosa direbbero di te? Io vedo Cristo in lei. Io vedo Cristo in lui. Quando sono con lui, quando sono con lei, vedo più di Cristo. Possono dire questo di te? Oppure direbbero qualcosa di diverso. Ah, è un bel tipo, molto divertente, molto bravo, molto capace. Cosa direbbero di te? Poi un'altra domanda che vorrei affrontare oggi. Come posso sapere la guida di Dio per la mia vita? Cosa vuole Dio da me? Vuole che io cerco quel lavoro? Vuole che faccio quel certificato? Vuole che io passo tempo di là? Vuole che mi impegno in quello? Vuole che... Cosa vuole Dio da me? O meglio dire, come posso sapere la guida di Dio per me? Perché troppo spesso abbiamo i nostri traguardi. Troppo spesso cerchiamo di decidere quello che vogliamo fare noi. Ah, io vorrei fare questo. Io vorrei raggiungere quello. Io vorrei. Onestamente, se tu sei un figlio di Dio, la vera domanda non dovrebbe essere qual è il tuo traguardo, ma piuttosto qual è il traguardo che Dio ha per me. Infatti, solo se noi conosciamo la volontà di Dio per noi e viviamo quella volontà, anziché vivere i nostri sogni, le nostre preferenze, come mi sento di fare, no, lasciando spazio alla carne, solo se ci aggrappiamo al piano di Dio per la nostra vita avrà senso. Qualunque altra vita è sprecata. Anche se raggiungiamo tutti i nostri traguardi. Cosa dice Gesù a proposito? Che giova all'uomo se raggiunge tutti i suoi traguardi, che sarebbe il senso di se giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. C'è anche da dire una piccola cosa. Se tu ti impegni ai tuoi traguardi e se sono tutti traguardi illeciti, tu vuoi un certo lavoro, un certo hobby, un certo modo di vita, una certa tranquillità, quello che vuoi tu. E tu ti impegni, ma non cerchi cosa che Dio vuole per te, anche se quello che fai è buono e addirittura potrebbe essere per Dio, ma è quello che hai scelto tu, sei in ribellione. Non so se ricordate il nome di un certo tizio di nome Giona, che non voleva andare a vivere una vita di peccato, solo che non voleva svolgere un certo ministero. E lui era in ribellione. Ci ha voluto un grande pesce per aiutarlo a tornare in sé e capire che no, l'unica via giusta è quella dove scopro, lui aveva già scoperto, e cammino in quello che Dio ha per me. Quando Dio salva una persona, quella persona viene comprata a caro prezzo. 1 Corinzi 6, 9, scusate, 6, 20. Infatti, voi siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Se tu dici, oh, è la mia vita, non mi va quello che mi dici tu. Il problema è che non è la tua vita. Non è la tua vita. Chi pensa che è la mia vita non ha capito niente. O tu appartieni al peccato, o tu appartieni a Dio, nessuno appartiene a se stesso. E se noi apparteniamo a Dio, è da vivere riconoscendo chi è il nostro Signore, che ci ha comprato a caro prezzo, salvandoci dal nostro peccato. Allora, le due domande. Che reputazione hai? E come posso capire la volontà di Dio per la mia vita? Allora, per quanto riguarda la volontà di Dio per la tua vita, io posso già dirti la volontà di Dio per la tua vita. Siete pronti? Ok, Diego, per la tua vita, la volontà di Dio è che tu sei santo come Dio è santo. Roberta, la volontà di Dio per te è che tu sia santa come Dio è santa. La volontà di Dio per te è che tu sia santo come Dio è santa. E così via. Dio chiama tutti i credenti a vivere per la gloria di Dio in tutto quello che fai e tutto quello che dici. Ci chiama, per esempio, ad abbondare nel ringraziamento. Questa è la volontà di Dio per te, che tu sia una persona che non ti lamenti mai e che tu abbondi nel ringraziamento. È la volontà di Dio che tu ti rallegri, gioisci sempre nel Signore. È la volontà di Dio per te che tu sia luce nel mondo, in ogni situazione, in ogni incontro, in ogni rapporto. È la volontà di Dio che tu sia zelante per le buone opere. È la volontà di Dio che tu proclami le meraviglie di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce. Chiaramente è la volontà di Dio che ogni credente sia santo come Dio è santo. Chiaramente, queste sono le cose che valgono per tutti, ma poi c'è la guida di Dio che non è uguale per tutti. Non vuole che tutti predicano perché non ci serve nessuno ad ascoltare, non vuole che tutti aiutino in quella cosa perché c'è bisogno anche di là. Allora, come posso capire la volontà di Dio per dove svolgere il mio ministero? Non intendo tempo pieno. Il mio ministero come moglie, come marito, nel corpo di Cristo. E il brano di oggi ci aiuterà a capire anche quello. Quindi, oggi vogliamo riprendere lo studio di Atti e siamo in Atti 16. E qui questo brano ci insegna uno dei modi che Dio usa per guidare le persone. Se ricordate, alla fine di Atti 15, Paolo e Barnaba si sono separati perché Dio aveva chiamato loro a due ministeri diversi in quel momento, aveva guidato loro diversamente. Barnaba prese Marco con sé e tornò a, cos'era? Cipro. Paolo prese Sila e partì per la Siria e Cilicia. E allora da quel punto negli Atti, Luca, l'autore, parla solo di Paolo, segue Paolo, quello che Dio ha fatto con lui. Allora, riprendiamo la storia e leggo da 15:40, Atti 15:40 fino a 16:1 a 3. Paolo invece, scieltosi per compagno Sila, partì, raccomandato dai fratelli alla grazia di Dio, e attraversò la Siria e la Cilicia, confermando le chiese. Ora egli giunse a Derbe e a Listra, Qui c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna giudea credente, ma di padre greco, di cui rendevano buona testimonianza i fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che questi andasse con lui, così presolo con sé, lo circonciso a motivo dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che suo padre era greco, e mi fermo là. Paolo e Sila ripassano le chiese che Paolo e Barnaba avevano fondato nel loro primo viaggio, che era probabilmente 2 o 3 anni prima, ok? Per avere un'idea di tempi. Quello che succede quando arrivano a Derbe e Listra è il fatto che Paolo viene a conoscenza o rivede Timoteo e, sapendo certe cose di lui, vuole che Timoteo venga con lui come collaboratore. Però prima di quello dice che loro confermavano le chiese. Come si conferma una chiesa? O meglio dire, come si fortifica una chiesa? Come si fortifica una chiesa? Non avevano ancora il Nuovo Testamento. Avevano l'Antico Testamento, ma non avevano il Nuovo Testamento, non era scritto. Allora insegnava, condivideva più verità, così loro, oh, non sapevo quello, oh sì, sapevamo, ma avevamo dimenticato. Noi possiamo edificare gli uni gli altri con le verità di Dio. Non serve dire del nostro, non serve incontrarci. Ho letto di due famiglie che si sono incontrati in questi giorni, questo era non qui. Oh, che bella serata, tanti risate, tutto. Ma c'era edificazione? Non è sbagliato ridere, ma se non si parla delle verità di Dio, posso dire che bella serata, ma non sono edificato, non sono fortificato, non ho in mente nulla che non avevo in mente prima di verità di Dio, non sono più pronto ad affrontare le difficoltà, non ho più fede. È stata una serata sprecata. Perché se io ho il privilegio di stare con altri credenti, io voglio essere edificato. Voglio parlare gli uni con gli altri di Dio. Paolo e Sila andavano in giro parlando sempre di Dio per confermare, edificare, fortificare le chiese. Arrivando a Derbe e Listra, Paolo vuole Timoteo come collaboratore e qui vediamo un modo che Dio usa spesso per guidare le persone a qual è il ministero che dovrebbero svolgere. Vogliamo notare, questo è un punto principale di questo brano. Paolo voleva che Timoteo andasse con lui. Non era Timoteo che diceva, sai, io mi sento chiamato da Dio ad aiutarti. No, non dice nulla del genere. Era Paolo che ha detto, io voglio che tu venga con me. Capire questo può aiutarci a capire come Dio spesso sceglie di guidare oggi. Ma mica è la prima volta che succede questo. Chi è andato a prendere Saulo, poi chiamato Paolo, per portarlo ad Antiochia? Barnaba. Non è che Paolo, dove posso andare? Barnaba, Paolo, sono convinto che c'è un posto per te là, vieni con me. Poi Paolo e Barnaba hanno ricevuto loro una chiamata, ma Marco? Hanno preso Marco, vieni con noi. Poi, in 15:40, Paolo, scelto per compagno Sila, partì. Non è che Sila, Paolo, posso venire? No, Sila, secondo me tu sei la persona giusta per accompagnarmi, vieni con me. Noi vediamo questo ripetutamente nelle scritture. Vediamo uno che chiama un altro, lo invita ad un ministero. Come sapeva Paolo che Timoteo era l'uomo giusto? Aveva appena detto non Marco, e Timoteo era molto giovane in questo punto. Cosa cambia? Paolo, portiamo Marco. No, non portiamo Marco. Ah, ma voglio portare Timoteo. Cosa vedeva in Timoteo per convincerlo che Marco era sbagliato, ma in quel momento Timoteo andava bene? Allora, prima di tutto, adesso parliamo di come Paolo riconosceva in Timoteo la persona giusta. Paolo e Sila stavano ripassando chiese che Paolo con Barnaba aveva fondato. Quindi Paolo conosceva la provenienza di queste chiese, conosceva l'insegnamento delle chiese, conosceva tanti credenti in quelle chiese. Molto probabilmente conosceva Timoteo dal primo viaggio. Timoteo era stato salvato sotto l'insegnamento di Paolo, molto probabilmente lo chiama mio figlio nella fede. Era 2 o 3 anni prima. Notate poi che quello che dichiara brano di Timoteo, guardate il brano, perché questo ci aiuta a capire cosa Paolo vedeva in lui. E questo ci aiuta a capire quali sono le qualità che servono in noi per essere utili al regno di Dio. Prima di tutto, il brano dichiara che Timoteo era discepolo, quindi era credente. Poi menziona che era figlio di una donna giudea credente. Padre greco e la mamma credente. Ma poi andando a fondo, trovo in secondo Timoteo, ve lo leggo io, secondo Timoteo 1, 4 e 5, Paolo scrive a Timoteo, questo Timoteo, e cosa dice? Ripensando alle tue lacrime, desidero vivamente di vederti per essere ripieno di gioia, mentre ricordo la fede non finta che è in te e che abitò prima in Loide, tua nonna, e in Eunice, tua madre. E sono persuaso che abita anche in te. Diceva, e evidentemente Paolo conosceva la mamma e la nonna. E diceva, so che loro hanno una fede forte che avevano prima che tu fossi nato. E sono convinto che anche tu abbia questa fede. Sei cresciuto in quell'ambiente con la mamma, la nonna, forse la nonna era in casa, piena di fede in Dio. Allora Paolo conosceva la famiglia di Timoteo, come era cresciuto. In più, in 2 Timoteo 3,15, Paolo dice, sin da bambino, e la parola bambino è una parola greca diversa di quello normale, vuol dire neonato, appena nato, fin dall'infanzia hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Gesù Cristo. Io so che hai una mamma e una nonna di grande fede in Dio. So che tu da quando sei nato hai sentito la parola di Dio e tu sei saturo della parola di Dio, che quando io ti ho conosciuto, che avevi 20 anni, non lo so, e ti ho spiegato di Gesù, tu conoscevi già le scritture e hai accolto Gesù, ma con una base che già eri un giovane uomo di fede, pieno delle scritture. Quindi, e poi sappiamo che la mamma, la nonna credente, perché Paolo parla di loro, dice la mamma credente, giudea credente, quindi aveva Cristo anche lei. Allora io voglio incoraggiare voi genitori. Timoteo, finché non aveva sentito di Cristo, non era salvato, ma Timoteo aveva già fede in Dio e conosceva le scritture molto bene, fin dall'infanzia. Non aveva fede quando era un infante, però lui conosceva la Bibbia da quando era bambino. Posso immaginare già a 2 anni, 3 anni, cominciava a ripetere versetti a memoria e a cantare inni con dottrina. E questo bambino è cresciuto conoscendo la parola di Dio. E poi è stato salvato. Ma con quale base? Con quale base? Ed io voglio dire, non stancatevi, genitori, non stancatevi di trasmettere quello che renderà il tuo figlio il più ricco sul mondo. Esistono mai persone economicamente ricchi che hanno una vitaccia qui e l'inferno dopo? O tutti quelli che hanno soldi possono comprare la salvezza? I ricchi hanno le vite più benedette, quelli che hanno ottimi lavori hanno le vite più benedette? No, assolutamente no. E poi non parliamo dell'eternità. La vera ricchezza è la ricchezza spirituale, di conoscere Dio, e si conosce Dio tramite la parola. Arricchiamo i nostri figli, facendo sì che le nostre case siano posti dove i nostri figli imparano di Dio dall'infanzia. Quindi Paolo sapeva che Timoteo era cresciuto con un'ottima base spirituale. La seconda cosa che questo brano menziona di Timoteo, che ha fatto sì che Paolo diceva voglio lui con me, è che due chiese, due città vicine, rendevano buona testimonianza di Timoteo. Infatti il brano dice un discepolo di nome Timoteo, di cui rendevano buona testimonianza i fratelli di Listra e di Iconio. Queste due chiese, i credenti parlavano bene di Timoteo. Questo rende evidente che la sua testimonianza, perché era giovane, la sua testimonianza era talmente esemplare che gli altri lo notavano ed erano pronti di parlare di lui. Paolo, tu devi sapere di Timoteo, questo giovane che cuore che ha per Dio. Erano pronti a parlare di lui. Allora, alla luce di questo, potremmo immaginare, allora Timoteo era un giovane dotato, estroverso, che andava in giro e tutti lo vedevano, invece no. Leggendo le lettere di Paolo scopriamo che Timoteo era timido e timoroso. Paolo scrive a lui in 1:4 dicendo, nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai fedeli nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede, nella castità. Divieni tu, tutti, ma io sono giovane, no. Coraggio. Ai Corinzi Paolo scrive di Timoteo dicendo, ora, se vieni Timoteo, fatti in modo che rimango con voi senza timore, perché si adopera nell'opera del Signore, come faccio io stesso. Nessuno dunque lo disprezzi, ma fatelo proseguire in pace per venire da voi, perché lo aspetto con i fratelli. Capite? Se lui deve scrivere così, si capisce che Timoteo era un tizio timoroso, non era a suo agio davanti alla gente. Eppure Timoteo, questo giovane timoroso, timido, non a suo agio davanti agli altri, aveva uno zelo per Dio tale che non poteva tacere. E nonostante che si sentiva timoroso, si metteva a parlare di Dio. Aveva una vita corrente, una vita di santità. E i credenti di due città parlavano bene di lui. E Paolo, sapendo com'era cresciuto, sapendo com'era ben fondato nelle scritture, capendo che aveva una testimonianza tale che in due città parlavano lui, diceva, Timoteo, voglio che tu venga con me. Allora mi fermo, lasciamo Timoteo e voglio fare una domanda a ciascuno di voi. Che testimonianza hai tu davanti agli altri? Timoteo aveva una vita così zelante che tanti altri credenti erano pronti a rendere una buona testimonianza di lui. Era conosciuto per il suo cuore per il Signore, per la sua santità, castità, fede, una vita vissuta alla gloria di Dio. Tu, per che cosa sei conosciuto? Sarebbe buono se ci fermassimo. Visto che in questa stagione abbiamo avuto vari compleanni, allora, ogni anno, intorno al tuo compleanno, fai un vero esame profondo. Signore, che profumo sono io? Come mi vedono veramente gli altri? Non se stanno facendomi un favore facendo una raccomandazione, ma come mi vedono veramente? Vedono Cristo in me? Quando le persone parlano di te, onestamente, cosa possono dire? Altri credenti possono dare una buona testimonianza di te? Avrebbero tanto da dire di quanto il tuo cuore rispecchia Cristo? Avranno da dire del tuo zelo? Della tua prontezza di abbandonare qualunque cosa, tu scopri che non va benissimo, non lo faccio più. Ma no, però, ma non la vedo io così. Cosa dicono di te? Sei una persona con un amore per Dio e un amore per gli altri, un impegno per il regno di Dio, o ti lasci con sciocchezze? Sei preoccupato più per la tua bellezza, uomini e donne, interiori o esteriori. Non ho tempo di leggere, ma ho tempo di farmi bello. Ah, i miei capelli sono sporchi, non posso uscire così, ma non ho tempo di leggere. Mi preoccupo più della mia apparenza fisica o la mia condizione di cuore. Sei conosciuto come una persona piena di Dio? Oppure sei conosciuto per altre cose? Sei conosciuto come una persona che aspira al tuo successo e ti impegni tanto? Ah, lui, lei, si mette da fare per cosa? Per i suoi traguardi. Sei una persona conosciuta perché apprezzi l'attenzione degli altri? Che vuoi essere visto bene dagli altri? Sei conosciuto perché ami parlare di te stesso o di quello che tu fai? Oppure sei conosciuto come uno che ascolta gli altri e parli di Dio? Sei conosciuto come uno che si impegna per cercare l'attenzione, forse essendo bravo, forse scherzando, o nel modo di comportarti, a vestirti? Sei conosciuto come una persona orgogliosa o egoista, o musolone, o lamentone, o che si arrabbia? Sei conosciuto come una persona che ti metti da fare per quello in cui credi, ma non è Dio? Ah, lui aiuta con i ragazzini, con le squadre di calcio. O quella persona lì si butta ad aiutare le persone emarginate della società. O quella persona lì si mette a fare perché fa parte di quel circolo che aiutano le persone. Quella persona lì si impegna per se stesso. Oppure sei conosciuto come una persona che ti impegna per il regno di Dio. In realtà tutti noi abbiamo una reputazione. Le persone di lavoro cosa dicono di te? Wow, quello lì non si arrabbia. Quello lì, e lui vuole bene anche se noi lo trattiamo male. È proprio ha bontà verso di noi. Ha una pazienza. Non è normale così. Forse dicono, wow, io non so perché, ma quella persona lì non ho mai avuto vicini così. Cioè, proprio hanno bontà nei nostri confronti, non abbiamo mai fatto nulla per loro. Sentono il profumo di Cristo e poi ci parlano sempre del loro Dio, che non è una religione, è qualcosa di vera per loro. Cosa dicono? Tutti hanno un'idea di noi. Qual è questa idea? Possono parlare onestamente di quanto vedono Cristo in noi? Possono dire, wow, quando sto con lei, quando sto con lui, mi edifica. Un altro credente può dire quello? Ha sempre una parola che mi aiuta a vedere più Cristo. Ha sempre una parola che mi aiuta a vedere più Cristo. Possono dire quello di te? Ascoltatemi attentamente per un attimo. Se le persone nella tua vita non possono dire onestamente questo di te, oh sì, io vedo Cristo in lei, io vedo Cristo in lui. Se questo non è come possono descriverti, allora tu non stai camminando bene davanti a Dio, indipendentemente di quanto pensi tu. Non stai vedendo l'immensità della grazia di Dio. verso di te in Gesù Cristo, non stai vedendo che tutto quello che ti circonda passerà, che ben presto ci troveremo davanti a Dio e lì c'è l'eternità davanti a noi. Non stai ricordando l'immensità del perdono del tuo peccato. Se gli altri non possono dire che quella persona è fissata su Cristo, tu sei in condizioni gravi. No, non è, ma no, dovrei crescere un po' di più. No, non devi crescere un po' di più. Hai bisogno di ravvederti, sei messo male. Se Cristo non è il profumo che esce da te. Sei in grave pericolo. Perché o stiamo crescendo o stiamo cadendo. Non siamo fermi. Non siamo mai fermi. Io prego che possiamo vedere di più di Cristo, in modo che le persone possano dire, lei vuole sempre parlare di Cristo. Ben venga! E se si stancano a sentire, prega che lo Spirito Santo toccherà che vorranno sentire. E non solo parlare come uno che sa tutto, ma vivere rispecchiando Cristo, amando con l'amore di Cristo. Voglio andare avanti con il brano, ma io chiedo a ciascuno di esaminarti. Cosa dicono i tuoi colleghi, i tuoi compagni, i tuoi amici, i tuoi parenti? Cosa dicono di te? Come possono descriverti? E io prego che se tu riconosci non possono parlare di me così, che tu sarai aggravato di questo e che chiederai perdono a colui che è pronto a perdonarci. Tornando al versetto 3, considera più a fondo il fatto che Paolo sceglie Timoteo e non Timoteo Paolo. Versetto 3 di nuovo, Paolo vuole che questi, Timoteo, andassi con lui. Così presolo con sé, lo circonciso a motivo dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che suo padre era greco. Era Paolo che voleva che Timoteo andasse con lui. All'inizio di questo sermone abbiamo letto che Paolo sceltosi Sila. Paolo sceglieva Sila. Allora, Paolo è stato scelto dallo Spirito Santo in modo diretto, ma Sila è stato scelto tramite Paolo. Marco è stato scelto tramite Barnaba e Paolo. Timoteo è stato scelto tramite Paolo. Sì. Barnaba aveva scelto Paolo di andare in Antiochia. Gesù ha scelto i suoi discepoli. A volte Dio mette direttamente nel cuore di qualcuno un peso. Wow, io voglio impegnarmi ad aiutare in quelle situazioni. Altre volte Dio non mette tramite lo Spirito direttamente, ma tramite qualcun altro che viene accanto. Abbiamo letto Ebrei 10, 24, considerando gli uni gli altri, incitandovi all'amore, alle buone opere. Cosa vuol dire questo? Stessa cosa. Uno riconosce un'opera buona e riconosce che tu sei qualificata da Dio di svolgere quell'opera. Senti fratello, senti sorella, hai notato questa situazione là? No, non avevo notato. Guardalo, c'è una situazione e tu potresti essere usato da Dio in quello. Questa è la voce di Dio molto spesso, questo è come Dio opera nella Chiesa. Lo vediamo spesso, grazie a Dio. È facile capire che questo ha senso, perché spesso Timoteo, cosa sapeva Timoteo di andare in altri posti nuovi ed evangelizzare e fondare chiese? Cosa sapeva Timoteo a fondo? Quasi niente. Paolo lo conosceva benissimo. Quindi chi era più qualificato di riconoscere se Timoteo era la persona adatta a quel tipo di ministero? Paolo o Timoteo? Timoteo? No, Paolo. Timoteo non sapeva come era quell'opera. Quindi non sapeva, ma io sono portato a quello, essendo timoroso, immagino che avrebbe detto, ma no, io non sono portato. Ma Paolo diceva, non serve coraggio, serve fede, e tu hai fede. Non serve un uomo forte, serve un uomo con fede in Dio, tu hai fede in Dio. Ricordate quello che diceva, tu hai una fede sincera come abitò nel tuo nonno e tua mamma? Tu sei saturato delle scritture, hai una buona testimonianza e sei un uomo di fede, tu sei quello che serve. Allora, molto spesso succede che una persona coinvolta in un'opera, e non solo il tempo pieno, può essere un'opera pratica, può essere un'opera di andare in piazza, può essere un'opera di aiutare chi sta male. Uno che è dentro riconosce, wow, lei potrebbe essere di grande, lui, loro potrebbero veramente essere di aiuto in questo, Signore, hanno le capacità e i doni che servono. E la persona, no, no, non mi sento chiamato a quello. Ma sei sicuro che non ti senti chiamato a quello? O che non hai mai valutato e non hai un cuore aperto? Perché molto spesso dobbiamo incitarci all'amore e le opere buone, le buone opere. La Bibbia ci comanda questo. Quindi, molto successo, come Dio opera, metti sul cuore di chi è già nell'opera, un certo opera, qualunque che sia, che, wow, quella persona lì potrebbe essere usata da te. Riconosce i doni, il cuore giusto, e dice, vorrei chiederti di fare questo. Ma io non ho mai pensato a fare quello. Certo, perché neanche sei vicino a quell'opera per pensarci, ma io sì, e vedo in te questo. Non chiudere la porta. Ma Dio deve parlare a me. Forse Dio ti sta parlando tramite quella persona, perché questo è uno dei modi più comuni che Dio opera per guidarci. Allora, tornando al brano, mi colpisce una cosa. Infatti, dico, ma come mai? In versetto 3 dice, Paolo vuole che questi andasse con lui. Così presolo con sé lo circoncise, a motivo dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che suo padre era greco. Scusami, capitolo 15, Paolo ha combattuto per dire non bisogna circoncidere. In Galati 2, parlando di Tito, Paolo scrive, ma neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu costretto a farsi circoncidere. Allora, come mai che Paolo, che combatteva contro questo concetto che bisognava circoncidersi, qui faceva lui circoncidere Timoteo? Dice che lo faceva lui. Non lo vediamo questo altrove. Non era la pratica di Paolo, allora perché lo fa qui? Non c'entrava con la salvezza di Timoteo. Era già salvato da vari anni, 2-3 anni. Allora, per capire la motivazione, ricordate che spesso quando Paolo arrivava in una nuova città, dove andava per primo per evangelizzare? La sinagoga. Tito era greco, non era giudeo, non poteva mai lui insegnare in una sinagoga. Timoteo era giudeo, solo che non era circonciso. Lui era giudeo da bambino, tramite la mamma. Lui conosceva le scritture benissimo, quindi lui era in grado di insegnare nella sinagoga, ma non poteva perché non era circonciso. E Paolo diceva, non serve, ma ci potrebbe aprire una porta in più. Allora facciamo questo Timoteo, e Timoteo, certo Paolo, voglio essere usato da Dio, e tu mi dici che questo serve? Benissimo. Quando Paolo descrive il suo ministero, trovate 1 Corinzi 9. Voglio leggere i 4 versetti qui, 3 o 4. 1 Corinzi 9, Paolo descrive il suo ministero e notate come lui faceva. 1 Corinzi 9 da 19. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge per coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge, mi sono fatto come se fossi senza legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo. Per guadagnare quanti sono senza la legge, mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Cosa sta dicendo Paolo qui? Molto importante. Paolo si faceva servo di tutti. Non viveva mai per le sue preferenze. Ma non mi va. Non ho voglia, non mi piace alzarmi, è troppo presto per me. Ho voglia di una giornata più tranquilla. Ho voglia di tempo per me. Voglio andare alla fiera, voglio andare in montagna, voglio andare al mare oggi. Mi dispiace. Quella è la carne. Paolo rinunciava a tutti i suoi diritti e tutte le sue preferenze per farci schiavo degli altri, non che loro lo comandavano, ma nel senso di qualunque cosa che può servire per guadagnare altri per Cristo. Rinuncio a tutto. Attenzione, Paolo non dice che faccio quello che fanno loro se è peccato. Alcuni leggono male questo brano. Con i giudei, sotto la legge di Mosè, facevo come se fosse sotto la legge, pur essendo libero dalla legge. Con i giudei non mangiavo maiale, anche se adesso poteva, ma con loro no. Con i gentili, senza la legge di Mosè, vivevo come se fosse senza la legge, ma aggiunge subito, benché non sia senza la legge, anzi sotto la legge di Cristo. Quindi con loro, ma Paolo tu sei sotto la legge di Mosè e che non puoi mangiare maiale perché noi stiamo facendo un pranzo di maiale. No, 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 non sono sotto quella legge, posso mangiare maiale con voi e voglio parlarvi del Cristo. Ah, vieni a pranzo con noi. Però, notate, benché non sia senza la legge, ma anzi sotto la legge di Cristo, mai Paolo accettava di fare qualunque cosa con altri che era minimamente peccaminoso. Questo non permette di dire, ma per avere comunione facciamo una cosa un po' così così. Non sta dicendo quello. No, 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 io sono sotto la legge di Cristo. Non sono sotto la legge di Mosè. Attenzione di non girare questo brano. Questo brano non parla di fare cose sbagliate. Parla di fare cose che in realtà potrebbero neanche essere le mie preferenze, ma non sono in nessun senso peccato, per guadagnare altri. Allora, questo brano non dice che un credente può decidere per conto suo se una cosa va bene o non va bene. Non spetta a noi quello. Dio ci dà la sua legge, devo io capire bene la sua legge. Un credente è sempre sotto la legge di Dio, non deve mai adeguarsi al comportamento degli altri se in qualunque modo quel comportamento va contro qualunque comandamento di Dio. Il punto di Paolo è che possiamo e dobbiamo rinunciare alla nostra libertà, alle nostre scelte, ai nostri diritti per poter raggiungere altri. Quindi, se io voglio evangelizzare il musulmano, io non avrò maiali in casa, anche se è il mio preferito. Se io voglio evangelizzare qualcuno che lavora turni e l'unica possibilità è tardi la notte ed io ho voglia di andare a letto presto, io sto su fino a tardi. Cioè, io rinuncio ai miei diritti, alle mie comodità, per raggiungere altri. Tornando a Timoteo, non era necessario per Timoteo di circoncidersi, ma per poter raggiungere i giudei, che ancora c'erano tante sinagoghe da raggiungere, Paolo ha detto, facciamo così Timoteo, e Timoteo era d'accordo. Quindi, lì vediamo già il cuore di Timoteo, che già essendo uomo, era disposto ad essere circonciso. Senti, se porterà vantaggio nel proclamare il Vangelo, benvenga Paolo, benvenga. E poi versetto 4, e come essi attraversavano le città, ordinavano loro di osservare le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme. Ricordate che non c'era il Nuovo Testamento. Noi abbiamo l'insegnamento degli apostoli adesso nel Nuovo Testamento, loro no. E così serviva questa parola a voce, che adesso abbiamo tutto nella Bibbia. E versetto 5, sono in Atti 16, versetto 5. Le chiese dunque erano fortificate nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Dio continuava a crescere la sua chiesa, chiesa locale, chiesa grande. Fortificati nella fede e crescevano di numero. Dio continua a salvare. Noi non esistevamo, adesso esistiamo e preghiamo che Dio salverà altre persone e formerà altre chiese, qui e nel mondo. È Dio che sta facendo l'opera. Allora chiudo ripassando sopra tutte le due verità che voglio che ognuno tenga con sé. Uno. Quale testimonianza hai tu con gli altri? Come ti vedono? Cosa dicono i tuoi colleghi di lavoro? Cosa dicono i tuoi amici, i tuoi compagni? Ma proprio vedono Cristo in te? Ma vedono, sanno che tu sei cristiana, ma vedono Cristo? I credenti che conosci dicono: Signore, grazie per quella persona. Perché ogni volta che siamo insieme mi aiuta a vedere più di te. Ogni volta mi stimola. Ogni volta ha una parola. Questa è la tua testimonianza con gli altri. Questo è quello che loro possono dire di te. Padre, io vedo Cristo in lei. Io vedo Cristo in lui. Io non riesco ad amare così. Voglio essere più come Cristo, come vedo in lei, in lui. Voglio essere focalizzato su te, oh Signore, come vedo in quel fratello, quella sorella. Oh, che Dio possa aiutarci a riconoscere che se noi non abbiamo quella testimonianza è perché stiamo peccando, non stiamo guardando a Cristo. Magari non c'è nessuno che si impegna quanto te, ma non è l'impegno, è il cuore. Non è l'impegno, è il cuore. Chiaramente se hai quel cuore ti impegnerai anche, ma sarà un frutto. Secondo, riconosciamo che molto spesso Dio ci guida non con lo Spirito Santo che misticamente raggiunge il nostro cuore direttamente, ma perché qualcuno dice, fratello o sorella, qui c'è un bisogno e tu sei capace a svolgere questo. Questa è la voce di Dio che parla a noi molto spesso. E allora, vogliamo avere i cuori aperti? È sensibile a Dio che ci parla così. Vogliamo ascoltare. Allora, può darsi non è da Dio, ma è molto importante non scartare, ma presumere forse è da Dio. E se è da Dio, di prenderlo seriamente ed essere fedeli in quello che Dio ci ha chiamati a fare. Voglio pregare, ringraziando Dio per la sua parola. Padre, ti ringrazio che dove non c'era chiesa, a Listra e anche a Derbe, tramite Paolo e Barnaba hai salvato una chiesa. Ma anni prima di quando erano arrivati loro, la mamma di Timoteo e anche la nonna hanno trasmesso a lui la parola di Dio, le scritture. E lui conosceva le scritture dalla sua infanzia. E vediamo che ha influenzato lui moltissimo. Allora io ti prego, Padre, che noi possiamo essere un popolo che conosce veramente le scritture. E ti prego che ogni famiglia sarà una casa in cui la tua parola viene proclamata, letta, discussa, memorizzata, ascoltata e vissuta. Ti prego che ogni figlio possa vedere una fede sincera. Paolo parla della fede sincera della mamma e della nonna di Timoteo. Ed io prego, o Padre, che ogni figlio qui possa vedere una fede sincera e solida nei suoi genitori. E ti prego che non solo i figli, soprattutto i figli, ma anche gli altri intorno, gli altri credenti, parenti, colleghi, possano vedere una fede sincera. Prego che quando succedono le ingiustizie, le cattiverie, le difficoltà al lavoro, a scuola, dove sarà, che possiamo reagire in tale modo che loro saranno scioccati, sorpresi, pensando fra loro stessi: ah, ma io non potrei accettarlo così con pace. Ma guarda la bontà che ha, io mi sarei arrabbiato. Prego che le persone possano vedere Cristo in noi. Prego che possiamo incitarci all'amore e a buone opere. E prego che possiamo capire che tu spesso ci parli tramite gli altri credenti. E che possiamo essere attenti alla tua voce e possiamo desiderare vivere per te. Io ti ringrazio, Padre, che tu ci guidi e ti prego che possiamo ascoltare e seguire la tua guida. Gesù dice: le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. Fa sì che possiamo vivere come i veri pecore. Ti prego questo, ringraziandoti per la tua parola, per lo Spirito Santo, per quello che tu ci hai mostrato oggi. Vogliamo vivere così. Vogliamo essere veramente il profumo di Cristo in questo pellegrinaggio. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.